Saluto e benvenuti a questa puntata di Best of Cult. Si tratta di una rassegna di alcune delle voci, delle testimonianze, degli argomenti di cui vi abbiamo parlato nel quotidiano culturale di Radio Popolare nel corso della settimana. Questo è lo spazio che tradizionalmente era riservato alla trasmissione di arti visive Girasoli, curata da Tiziana Ricci. Come molte ascoltatrici e ascoltatori ormai sanno, Tiziana deve superare un infortunio recente e noi, in attesa che ritorni, vi proponiamo questa rassegna, come vi dicevo, di alcune delle voci e degli argomenti che sono transitati nel nostro quotidiano culturale. Cominciamo allora da quella di Chiara Guidi, grande e straordinaria, insomma, artista che da molti anni sperimenta non soltanto nel campo della scena contemporanea, ma anche e soprattutto in quello della voce e del suono. Stavolta si è concentrata su un classico per l'infanzia, quello che siamo abituati a chiamare La Bella e la Bestia. In questo caso lo spettacolo è diventato Il Mostro di Belinda, in scena al Piccolo Teatro Studio, con una suggestiva, interessante sperimentazione proprio sulle voci sia dei bambini che dei protagonisti della fiaba.
La necessità di dare importanza a un tipo di pubblico che per il nostro teatro di ricerca è sempre stato di innovazione, ecco, il teatro di innovazione è sempre stato un pubblico fondamentale per la capacità che ha l'infante di essere prima della definizione, prima del linguaggio. E dagli anni 90 ci siamo dedicati proprio a questo sguardo infantile, non per rivolgerci solo ai bambini, ma per sentire il teatro attraverso lo sguardo infans, privo ancora del linguaggio, per dire delle cose agli adulti. E unire l'infanzia con la favola scatena che cosa dentro di noi che è profondo, anche perché la favola in passato era raccontata agli adulti, e sento che noi adulti entriamo in uno spazio dove si nasconde sempre qualcosa che verrà, qualcosa che ancora percepiamo, intuiamo, ma non riusciamo a mettere a fuoco fino in fondo, per proprio perché è difficile liberarsi dall'alfabetismo, dall'immaginazione, dalla nostra capacità innata di immaginare. Io di fronte alla favola o al musical, diciamo, della Bella e la Bestia, io ho sentito la necessità di vedere quello che in realtà accade in entrambi i protagonisti, e questi protagonisti sono la bellezza e ciò che è brutto. E c'è un conflitto all'interno di entrambi che spinge lo sguardo di chi ascolta, perché è uno sguardo l'ascolto, di sentire all'interno di entrambi, soprattutto di Belinda, la contraddizione dell'apparenza. E questo sento che per me e nella mia ricerca artistica è sostanziale, nella misura in cui ciò che appare chiede una profondità, mai come in questo momento. Ciò che è immediatamente visibile chiede un arresto, ciò che è immediatamente riconoscibile chiede un interrogativo. Questo sia nella realtà artistica, ma anche nella realtà quotidiana nella quale viviamo. Quindi il nostro rapporto con la realtà, cioè con ciò che appare, come ci pone questa domanda? Ciò che vediamo e consideriamo bello, perché è bello, con quali categorie? Ciò che consideriamo brutto, con quali categorie? E questo a prescindere da un giudizio che possa anche indicizzare una problematicità. Non è visto come un problema il brutto o il bello o la condizione della relazione tra maschio e femmina. Non è questo che mi interessa. Ciò che mi interessa è io mi offro per mio padre, perché mio padre non muoia, vado, ma il mio desiderio è quello di tornarmene a casa, mettendo in crisi una relazione con una persona che ha non l'aspetto, ma la voce brutta, ha una voce da mostro, quindi ciò che appare è un suono che apre ad un modo di giudicare la realtà che è per categorie. Se tu hai una voce brutta, sei cattivo. Se tu hai una voce bella come il principe, sei gentile. E questo rimanda anche alla voce di tanti personaggi della fiaba, come il principe Ranocchio. Il Ranocchio è per antonomasia il terrore del canto, no, lirico, la voce disgraziata, la voce brutta. E lui è avvolto da un destino che chiede amore. E questa è l'altra parola fondamentale. La metamorfosi da cui poi deriva amore, da cui derivano tutte le versioni della Bella e la Bestia, ed è amore psiche, questa storia fondativa del nostro immaginario, questo notturno dove si svela con l'immaginazione la possibilità di una trasformazione, è guidata dalla freccia di Cupido. E Cupido è un bambino. È un bambino, entra, i bambini entrano nello spettacolo, non con una presenza fisica, ma con una voce. È un lavoro di costruzione sonora che va dalle voci dei bambini registrate alle voci presenti sul palco, in un'ambientazione dove il teatro stesso, quindi il piccolo e tutti i teatri che ci ospiteranno, è la casa della bestia. È il luogo dove può avvenire il teatro un cambiamento, una metamorfosi, una trasformazione, una trasfigura, cioè cambiare la figura, non perché quella figura è, secondo il linguaggio, cattiva, ma che ci obbliga questa figura ad andare nella profondità, che è un po' quello che Cézanne diceva: la natura vive in profondità, non in superficie. Quindi questo è per me Belinda, dove il protagonista è amore, e la bestia dirà al principe Ranocchio: è inutile che tu chiedi, che tu mi chiedi, dice, che tu chiedi agli altri un bacio per diventare bello. Prima del bacio c'è amore. Credo che questa sia davvero la chiave di una possibile connessione e di dialogo in questo momento, dove la parola stessa è spaccata, perché questa parola ci chiede sempre di prendere parte di una parte, ci chiede sempre il bisogno di stare da una parte, quando invece c'è una connessione, un'unità che l'arte cerca, indaga con le sue composizioni. È una scenografia immobile che connette anche il teatro, è l'aperto del teatro, è l'aperto della sala, è un giardino. Questo giardino abbiamo Belinda, il mostro, e un'altra figura, appunto, che è il padre, che comunque è colui che scatena la risposta al dramma. Il padre è un po' come il servo nella tragedia antica, è colui che svela una possibile soluzione della questione. In effetti, la prima favola del Seicento ha una parte molto narrativa che racconta la dinamica della storia, e nella parte finale la fata racconta perché c'è questa condizione, perché c'è un destino dietro a quello che accade alla bestia. La bestia non è mostruosa, non è cattiva, ha paura di sé nel confronto con gli altri. Quindi il lavoro fatto anche con gli attori molto giovani, gli attori sono tutti molto giovani, e questo è stato molto interessante, perché abbiamo condiviso un'idea anche di figura attoriale che si pone di fronte allo sguardo del bambino senza ammiccare al bambino. Perché io una cosa che sento dagli anni 90 è questa, cioè che io porto i nipoti o i figli a teatro, a vedere il teatro per i bambini, ma io come adulto mi annoio. Ma perché succede questo? Che qual è la... Che relazione noi abbiamo con l'infanzia? Io una frase che sento, e qui sono davvero molto grata a coloro che, come il piccolo, hanno coprodotto questo lavoro, hanno creduto a questo lavoro. È un lavoro che esce dai parametri minimi che di solito il teatro infantile mette in campo per i bambini. Perché si dice, tanto sono bambini. Questo per me è una ferita fortissima nella mia visione d'infanzia, ma non solo, nella mia visione di ricerca del teatro. Bambino è il tempo che verrà. Questo diceva anche Deleuze, dice l'arte è per il tempo che verrà. Quindi se noi usiamo il bambino solo come oggetto del mercato che entra per le suggestioni che noi spingiamo, affinché possa chiedere all'adulto di comprare, dirla proprio in maniera molto semplice. Questo vuol dire che abbiamo perso le radici di un'idea di infanzia che non è legata all'età, ma alla capacità di un possibile ribaltamento continuo della società. Perché i bambini ribaltano la nostra visione, sanno giocare meglio di noi.
Mom and Dad.
Nel corso dei giorni passati, oltre alle molte e significative notizie che sono arrivate d'oltreoceano per quello che riguarda le elezioni presidenziali statunitensi, ci sono state alcune notizie nell'ambito della politica culturale che hanno fatto discutere, come il mancato rinnovo da parte del Ministero della Cultura di alcuni direttori di grandi musei, direttori e direttrici, e anche la intenzione di indire un bando per le medesime posizioni anche per molti musei cosiddetti di seconda fascia. Dato che questa decisione in alcuni casi è sembrata curiosa, anche perché alcuni dei dirigenti erano in corso di progetti importanti che quindi saranno costretti a seguire con diverse competenze oppure a non seguire del tutto, e perché alcuni di loro peraltro erano riusciti a resuscitare musei abbandonati, trascurati dal pubblico, facendoli tornare luoghi di riferimento. Abbiamo sentito la storica dell'arte Angela Madesani in merito e vi riproponiamo la sua opinione.
Buongiorno a voi. Buongiorno.
E grazie di essere con noi, insomma, un'esperta professionista che spesso ai nostri microfoni, soprattutto insieme a Tiziana Ricci, che approfittiamo per salutare, ma
unisco ai saluti.
La sua opinione su questa, che sembra di nuovo un pasticcio, insomma, che si è creato a partire da alcuni casi eclatanti di alcuni direttori e direttrici, per poi estendersi anche ad altri ambiti, ad altri musei.
Ma sì, sono queste scelte un po' opinabili, perché parecchi di questi personaggi, in particolare, non so, mi viene da pensare a Verger, che stava lavorando a questo progetto di valorizzazione archeologica che si chiama URBS, e che sarebbe dovuto finire e terminare nel 26. Chiaramente, se noi prendiamo una persona a metà del lavoro e la rimuoviamo, tra l'altro progetti costosissimi, rischiamo di fare quello che spesso si è fatto nel nostro paese, cioè Verger stava gestendo un patrimonio di 3 milioni e 500 mila euro, cioè stiamo parlando veramente di moltissimi soldi. In tutto questo è chiaro che ci sono, per esempio, questo patrimonio solamente per la digitalizzazione del medagliere del museo, tutta una serie di altri danari, 71 milioni da investire sulla capitale. Cioè, mi viene in mente un caso meno noto, magari perché Verger è Roma e lì c'è tutto un discorso legato poi anche al simbolo, no? Al simbolo di quei musei, che chiaramente l'attuale governo sicuramente è interessato a mantenere e a dare. Però è interessante capire, per esempio, una direttrice come Maria Luisa Pacelli, che io ho conosciuto, che è una persona molto capace, a Bologna.
Era metà di un progetto, no?
Ecco, non solo a metà di un progetto dove lei si ritroverà soltanto come curatrice del museo della mostra su Guido Reni e non più come direttrice, quindi vabbè, la modalità, lei dichiara in un'intervista che le è stato comunicato via mail. Ma tra l'altro Maria Luisa Pacelli ha trasformato quel museo, a detta di, quando ho saputo che mi chiamavate per chiedermi questa cosa, ho chiamato degli amici per esempio a Bologna, cioè questo museo che era un museo abbastanza così trascurato, abbandonato anche dal pubblico, non solo bolognese ma di tutta Italia, cioè questo museo adesso ha le file fuori, cioè non voglio fare una questione di botteghino, però è stato fatto un grosso lavoro, non solo un grande lavoro su Guido Reni, ma so, un lavoro, è un museo che ha Raffaello all'interno delle sue stanze, ha grandi artisti, cioè un grande museo che togliendo, essendo privato di una direttrice che stava facendo un lavoro importante, beh, questo secondo me è buon senso, non ne farei solo una questione politica, proprio ne farei una questione di buon senso.
Purtroppo, mi spiace interrompere, ma purtroppo sembra che però la questione sia politica, perché è un po' sulla scia del precedente ministro che pur di togliere di mezzo chiunque non fosse in qualche modo gradito all'attuale compagine governativa, era disposto a mettere non solo chiunque, ma talvolta nemmeno nessuno, perché il rischio in questo caso è anche quello che i musei restino completamente senza guida. Esatto.
E per un progetto come URBS o per questo progetto, cioè adesso noi ci troveremo dei direttori di museo che o sono stati allontanati, oppure se avevano delle mostre che stanno preparando faranno solo i curatori di queste mostre, è una cosa ben diversa, quindi si troveranno ad avere una vacanza completa, cioè nel senso di vacante, cioè mancherà totalmente la guida a tutta una serie di istituzioni che sono le istituzioni fondamentali del nostro paese, ma poi adesso i musei andranno a bando anche altri, i Musei Reali di Torino, l'Accademia di Firenze, il Parco Archeologico del Colosseo, il MAN di Napoli, cioè, e poi abbiamo altri 10 di seconda fascia. È chiaro che il mio dire era, non è una questione politica, è una questione di persone che,
di buon senso.
Verger, tra l'altro, è un grande studioso, cioè chi se ne importa chi l'ha nominato.
Non sembra che questo sia il criterio con cui vengono nominati i responsabili di molte cose.
Assolutamente non è questo il criterio. Il criterio è ben altro, il criterio è un criterio, come al solito, politico, e non si fa del bene per la nazione, ma si cerca semplicemente di cambiare quello che è stato fatto prima.
Gli istituti che sono senza direttore e che ne avranno uno nuovo scelto attraverso i famosi bandi internazionali di cui si è dato annuncio un po' per metterci una pezza, e che però appunto sono i Musei Reali di Torino, la Galleria dell'Accademia di Firenze, il Colosseo, il Museo Nazionale Romano, il MAN di Napoli, la Pilotta, i Musei Nazionali di Ferrara, di Lucca, di Matera, di Bologna, che abbiamo nominato, il Pantheon e Castel Sant'Angelo, Castello Svevo a Bari, Musei e Parchi Archeologici di Capri, Musei Nazionali del Vomero a Napoli e le Ville Monumentali della Tuscia. Insomma, già solo a leggerli, ecco.
E poi è drammatico, perché adesso si vocifera che tra l'altro anche la poltrona del super direttore Osanna sia
vacillante,
per cui
che è il direttore generale dei musei, no?
Cioè, è il direttore generale, per cui già mancano, cioè siamo veramente in una condizione, purtroppo sappiamo bene che se manca una guida, e poi nel caso dei musei la guida diventa fondamentale anche per la gestione di progetti già iniziati,
certo,
che sono stati pensati. Infatti lo stesso Verger diceva, va bene, ma per carità, verranno messe, come è stato detto, personalità importanti, eccetera, ma lui è uno studioso che da decenni si occupa di queste cose, per cui quale personalità migliore della sua? Non è solo una questione di scelta politica.
Ma poi si possono fare delle proroghe pro tempore in maniera da far concludere il lavoro e poi ripensare, cioè queste sono delle brutalità che sono completamente insensate.
Per esempio la mostra di Guido Reni, la Pacelli doveva stare lì fino a perlomeno ad inizio mostra. E poi ecco, la comunicazione attraverso una mail, credo che uno ci rimanga male.
Il primo di novembre poi, no? Cioè così,
sì,
insomma, cioè
sì,
così proprio anche la forma, la sua anche la forma e sostanza, diciamo.
Questo, però tutto questo va
Angela Madesani.
A movimento del pubblico e di coloro che nei musei ci vanno e che si troveranno sempre più, come dire, impoveriti.
Grazie davvero, insomma, per l'opinione. Angela Madesani, a risentirci presto e buon lavoro.
A presto a voi,
a presto.
Buon lavoro.
bite to eat. Park the van, get some chicken and some cornbread and a little sweet tea. You can tell by the Chevy that my wallet ain't heavy. Still got dents from the last three collisions. I gotta ask myself, what kind of some bitch rhymes a musician? Yeah, you go down to Motel 6 after the show. Grab the guitars and strings, just about every single thing. This ain't our first rodeo. They break the windshield with a hammer, do 1,000 worth of damage just to find out that they made the wrong decision. I gotta ask myself, what kind of son bitch rhymes a musician? Do you go on uptown? There's rich folks around, won't even notice what you took is gone. I know times are tough, you gotta get your stuff. But stealing from the poor is wrong. Stealing from the poor is wrong.
Invece un altro degli argomenti che abbiamo affrontato la settimana scorsa è lo spettacolo di un gruppo di giovani. Michele Costabile, interprete e ispiratore dello spettacolo che si intitola Safari Pomodoro ed è in scena in questi giorni, è la nuova produzione del Teatro Elfo Puccini. Niccolò Sordo, che ne ha curato la drammaturgia a partire da un'esperienza realmente accaduta di Michele Costabile, e Alessandro Frigerio, che insieme a Elio De Capitani, uno dei fondatori dell'Elfo Puccini, ha firmato la regia. Abbiamo sentito Michele Costabile e Alessandro Frigerio parlarci di Safari Pomodoro. Allora, parto da Michele perché la storia è una storia che nasce da un'esperienza personale a cui ho accennato da sommario, ma che forse vorrai dirci più in dettaglio.
Sì, sostanzialmente nel 2020, come moltissimi colleghi e colleghe attori, ci siamo trovati, insomma, in mezzo a una strada senza sapere che cosa fare, perché io ho sempre lavorato accanto al, al lavoro di attore, facevo il cameriere, quindi altra attività estremamente sfortunata durante il periodo del Covid, e quindi ho deciso di cogliere l'opportunità di andare a lavorare in un conservificio. Questa esperienza mi ha portato, non so, a prendere degli appunti mentre ero lì e a confrontarmi con Niccolò, che è un mio amico di lunga data, e partendo da quel diario, da degli spunti che ha portato Niccolò successivamente, poi al confronto con Elio De Capitani e Alessandro Frigerio è nato appunto questo spettacolo. Ma di me, come inteso come Michele Costabile, c'è cioè pochissimo all'interno di questo
certo spettacolo. Insomma, io ho avuto il piacere di vedere un'anteprima, insomma, diciamo un work in progress di questo spettacolo, che tornerò naturalmente a vedere come tante spettatrici e spettatori, ascoltatrici e ascoltatori, e effettivamente è più che altro un affresco, no? Di un luogo. È strano, perché per noi italiani il pomodoro in qualche modo rappresenta come dire, un simbolo di casa, un simbolo di allegria per certi versi, no? Cioè l'idea è un po' quella che sia una delle nostre specialità nazionali, al di là di tutto. Invece tu restituisci una realtà che è molto dura, ma anche c'è molta umanità nei personaggi che racconti, no?
Sì,
o che avete raccontato in realtà con Niccolò Sorgi.
Sì, esattamente, abbiamo raccontato tutti, anche il reparto regia e Alessandro qui.
Adesso fra un attimo diamo spazio al reparto regia
rispetto a quello che abbiamo messo in scena, ma è un affresco un po' di tutto un determinato mondo produttivo, perché poi all'interno di questo affresco sono confluite anche storie che vengono anche da altri da altre attività. Diciamo che siamo partiti appunto dal pomodoro, perché era un po' l'immaginario, le coordinate spazio-temporali che mi erano più congeniali e che avevo già appuntato, e quindi era più facile partire con il lavoro drammaturgico, chiaramente.
Sì, sì, ma comunque simbolo potente, no? Che poi appunto in scena poi lo ritroviamo anche molto presente, non dico come.
Sì, sì, il discorso è proprio questo, di come una materia appunto che noi associamo al focolare domestico, alla festa, all'italianità, e poi una materia prima organica all'interno di un sistema industriale diventa come un mostro, come uno slime che travolge tutto e tutti, e che fagocita i sogni, le aspettative, le energie psichiche e fisiche delle persone che sono a contatto.
Facciamo così, Alessandro Frigerio, che firma insieme a Elio De Capitani la regia di questo spettacolo, dove appunto i personaggi nascono evidentemente dal racconto che Michele fa in scena, che tipo di suggestioni, visto che voi in quanto registi ovviamente lo avete guidato dall'esterno e poi entrando dentro, che tipo di suggestioni avete scelto di utilizzare per questo spettacolo, per questo racconto?
Sì, beh, allora, come anche la prima impressione dello spettatore guardando questo spettacolo, anche per noi la prima impressione, leggendo gli appunti di Michele, il lavoro work in progress ai tempi di Niccolò, l'impressione è stata quella davvero di confrontarci con un mondo distopico e quasi spaventoso. La prima suggestione quindi è stata proprio quella di muoverci in questa direzione. Il testo è pieno di riferimenti a un immaginario che uno non collega al pomodoro, riferimenti alla campagna militare, alla campagna del pomodoro, che diventa quasi una metafora della guerra, oppure di un'industria che, come diceva Michele, fagocita e divora i lavoratori, anche drammaticamente nella realtà. A questa prima base, impressione un po' spaventosa, un po' distopica, abbiamo cercato di aggiungere dei colori che vadano oltre alla fredda cronaca. A noi interessava raccontare la storia di un personaggio che è anche vittima del proprio mondo culturale, un mondo fatto di sogni di successo, sogni di grande rivalsa sociale e culturale, e che attraverso il lavoro non riesce a ottenere quello che vorrebbe. Abbiamo aggiunto a questo punto tutta una serie, anche attraverso appunto i personaggi che il personaggio di Michele incontra, anche alcune punte di ironia e levità. I personaggi che Michele incontra in fabbrica sono dei personaggi molto drammatici, ma anche divertenti, quasi grotteschi. Abbiamo voluto calcare anche, soprattutto in questi ultimi giorni di riallestimento, prima del debutto di dopodomani, di domani, anche la vena ironica che Michele come attore sa sfruttare benissimo.
Ecco, difatti, ecco, questo era l'ultimo elemento, una domanda che chiedo a entrambi, pur anche nella drammaticità di una serie di storie, di racconti, di vissuti, il valore della stand-up tragedy rimane, no? Cioè rimane anche una capacità da parte di tutte le voci in campo di mantenere a volte un sarcasmo che forse anche salva un po' la vita, no?
Sì, perché vado io, Ale? Vado?
Vai, vai, Michele.
Perché sostanzialmente alla fine tutti i personaggi di cui parliamo, dal protagonista stesso a quelli che incontrano, in qualche modo cercano di portare avanti quella storia del domani andrà meglio, e nel mentre, che non arriva quel domani, si cerca in qualche modo di trovare il lato divertente o giocoso della situazione in cui si è. Cioè non si può avere il tempo di piangersi addosso, perché ci sono i ritmi produttivi in cui sono incastrate le vite di queste persone, che quindi devono essere efficienti e devono andare avanti, ma soprattutto a queste persone non è concesso di avere una consapevolezza della condizione in cui sono, perché l'avere la consapevolezza, avere consapevolezza di quello che si sta vivendo, di quello che si è, porterebbe a quello che vuole fare il personaggio, ma che insomma gli spettatori e le spettatrici devono vedere,
devono scoprire. Alessandro, un commento anche da parte tua sul linguaggio, ci sono anche proprio delle scelte di regia che sottolineano, no, la tragicomicità di alcuni momenti.
Esatto, noi come regia abbiamo cercato, io e Elio De Capitani, abbiamo cercato di restituire proprio questa sensazione di stand up, anche se non comedy, ma bensì tragedy. Abbiamo cercato di restituire un mondo fatto di anche colori, musiche. Recentemente con Elio parlavamo delle scelte musicali di questo spettacolo, l'abbiamo definita una playlist un po' schizofrenica. Avevamo un sacco di reference musicali tutte in contraddizione tra di loro, e siamo riusciti a farle stare assieme in questo affresco anche musicale estremamente variegato. Un'altra cosa che volevo aggiungere è un po' il rapporto, diciamo, generazionale con questo testo. Questo testo parla di persone giovani. Michele è alla mia età. E questo incontro tra persone giovani e un regista come Elio De Capitani, che porta con sé un vissuto decisamente molto diverso dal nostro, ma è stato un incontro davvero utile, perché ci ha permesso di confrontarci su diversi temi, tra cui soprattutto quello del lavoro, attraverso le generazioni, attraverso i diversi punti di vista. È stato un incontro davvero fortunato.
Bene, ci fa piacere. Dunque, se volete scoprire Safari Pomodoro, una stand-up tragedy, ed entrare in una fabbrica dove si spiaccicano, fabbrica modernissima, siamo nel nord dell'Italia, dove si spiaccicano pomodori da quando si comincia fino alla fine della giornata di lavoro, e conoscere i personaggi che ci abitano dentro, dall'8 novembre all'8 dicembre in Sala Bausch alle Fopuccini di Milano. Grazie Michele Costabile, grazie Alessandro Frigerio. Buon debutto.
Grazie Ira, grazie mille.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao. Ciao. Finisce qui questa rassegna delle voci e degli argomenti, almeno alcuni, che abbiamo trattato a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. CALT vi attende come sempre lunedì alle 11:30. A risentirci.